Il nostro mondo è un mondo di apparenze. È un mondo di apparenze questo nostro mondo, di cose che si ritengono vere o false a seconda di come appaiono, non di come sono, ma di come vengono percepite. Un mondo di cose giuste o ingiuste a seconda delle convenienze soggettive, di interessi o calcoli politici particolaristici, un mondo di cose belle o brutte a seconda delle proprie inclinazioni, non di ciò che rende veramente bella o brutta una cosa, ma a seconda invece delle proprie inclinazione, dei propri gusti, delle proprie esperienze, come se ogni punto di vista, ogni opinione, ogni inclinazione, ogni preferenza, ogni esperienza dovessero essere necessariamente espressione di verità, di giustizia, di bene e così via. In realtà il mondo in cui viviamo è una nuova Babilonia, in cui si parlano molte lingue, in cui ognuno parla una determinata lingua, con la convinzione che ogni lingua possa significare qualche cosa di vero, di buono, di giusto, di bello, di positivo, ma in cui tra tutte queste lingue in effetti non esiste un vero rapporto, un rapporto, diciamo così, sufficientemente apprezzabile di comunicazione, per cui mentre tutti parlano, in effetti tutti sono sordi, perché indifferenti ai linguaggi altrui e soprattutto incapaci di distinguere tra linguaggi di senso e linguaggi privi di senso. Il nostro mondo è il mondo della libertà illimitata, della libertà di pensare, di dire, di fare tutto quel che si voglia e nel modo in cui si voglia. Solo che se ognuno potesse agire a proprio piacimento, come si dovrebbe facilmente riconoscere, non sarebbe più possibile tra gli esseri umani alcuna forma di unione, di unità, di collaborazione, di convivenza, di amicizia o di amore. Non sarebbe più possibile. Gesù è venuto sulla terra per dirci questo. Tutto vi è consentito di pensare, di fare, di proporre, di perseguire, di attuare, a condizione che fissiate bene questo concetto. Questo concetto. Che io, Gesù, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, solo io, il Cristo. Chi ascolta e comprende fiduciosamente Gesù, non solo può sperare di ottenere la vita eterna, ma diventa egli stesso fonte o opportunità di vita eterna. Ma in un mondo in cui la fede diventa sempre più tiepida, più incerta, più fraintesa o intesa in modo equivoco, ipocrita, distorto, eccetera, almeno coloro che si professano cristiani non dovrebbero limitarsi a fare da spettatori, ma dovrebbero al contrario assumersi la responsabilità, pur nel rispetto, diciamo così, delle scelte di tutti, di pronunciare parole chiare e nette, quantomeno sui temi più importanti dell'esistenza, in conformità, non in conformità di questo o di quel maestro terreno, di questo o di quella filosofia, di questo o di quel credo, diciamo così, mediatico, o editoriale, ma esclusivamente in conformità della parola non manipolata e non snaturata di Cristo, in modo tale che nell'amore, nella giustizia, nella libertà, nella pace, nella fede stessa, possano essere usate, proposte, diffuse, in modi strumentali, fuorvianti e arbitrari. In un mondo di questa natura, cioè, i cristiani dovrebbero tornare ad essere apostoli di Cristo, messaggeri, ambasciatori dell'originaria e incontaminata parola di Dio. E il problema è di intendersi su questo primo, diciamo, termine, perché quando qui diciamo apostoli, apostoli di Cristo, ci riferiamo a tutti i cristiani, a tutti indistintamente, cioè a tutti i battezzati in Cristo, non solo alla Chiesa, ai presbiteri, cioè ai sacerdoti o ai preti, ai teologi, no, no, a tutti i battezzati in Cristo, perché sia pure in ambiti a livelli diversi, apostoli, apostoli è un termine che ha un'origine greca, viene da apostello, apostellein, che significa inviare da, apo, da, ha un senso di indica un senso di separazione, separazione, diciamo così, da una città, da un gruppo, da una famiglia. Ecco, inviare significa inviare, incaricare, significa apostolo, significa nunzio, significa, donde appunto l'espressione nunzio apostolico, però nunzio, messaggero, non riferite solo ai nunzi apostolici, non ai cardinali, non solo al Papa, non, a tutti i battezzati, a tutti i battezzati, cioè inviati da Dio a proclamare il Vangelo ad ogni creatura. Tutti sono apostoli, non solo gli apostoli storici. Certo, il Signore scelse, nel suo tempo scelse 12 apostoli, per motivi simbolici, per motivi anche organizzativi, per motivi istituzionali, perché bisognava dare un'organizzazione, una struttura, una disciplina alla sua Chiesa. Ma in realtà tutti i battezzati in Cristo, tutti coloro che accettano, almeno inizialmente, la parola di Cristo, devono sentirsi apostoli, cioè inviati, inviati nel mondo, ognuno nel suo mondo, nella sua casa, nella sua comunità, nella sua società, insomma, dovunque possa testimoniare la parola di Cristo. Non c'è battezzato perché i battezzati sono coloro che si immergono per essere lavati, per essere purificati dal peccato originale. Da quel momento in poi essi devono cominciare ad essere apostoli, inviati di Cristo nel mondo, testimoni di Cristo. con il compito di annunciare e testimoniare il Vangelo con le parole e con tutta la propria vita, possibilmente. E non è detto che nel disegno redentivo, e non è detto che nel disegno redentivo di Dio, il gruppo storico dei dodici apostoli, solo perché prescelto da Gesù, che naturalmente era un grande organizzatore, aveva il senso della storia oltre che dell'eterno, non è detto che questo gruppo storico dei dodici apostoli fosse destinato in linea di principio a ricevere da Dio un destino più glorioso e privilegiato di quello riservato a tutti gli altri seguaci di Gesù. Tant'è vero che uno di loro, Giuda, muore suicida per averlo tradito il Signore. E un altro discepolo di nome Mattia, non nominato da Gesù, non era stato nominato da Gesù, e a ben vedere neppure dagli undici apostoli rimasti, ma semplicemente estratto da essi a sorte, capite? Estratto a sorte dagli apostoli dopo la Pentecoste, e colui Mattia lo sostituisce Giuda, cioè sostituisce uno degli apostoli storici di Gesù. Questo per cercare di non, di non avvolgere la storia della Chiesa, con interpretazioni e significati un po' mitici, per cui la Chiesa fondata, giustamente, voluta e fondata da Gesù, in se stessa sarebbe quasi immune da tutti gli altri, da tutti i peccati da cui invece il mondo è affetto e segnato. Non è propriamente così. La Chiesa in realtà è uno specchio, se vogliamo dire, microcosmico di quello che succede nel mondo, né più né meno che praticamente il riflesso di tutto quello che accade nel mondo in senso largo, in senso ampio. Mi ricordo di aver conosciuto tanti anni fa un caro, bravo e umile frate. Si chiamava frate Martino, colui che avrebbe sposato me e mia moglie nella chiesa di San Francesco di Paola a Cosenza, che diceva: figlio mio, qui nel nostro monastero, nel nostro convento, c'è di tutto, c'è bene, male, menzogne, verità. Noi siamo un riflesso di quello che accade nel mondo. Sì, anche tra noi frati c'è spesso animosità, c'è spesso gelosia, c'è spesso invidia e tante altre cose. Quindi, convinto della fondatezza di queste parole di questo caro frate Martino, che io ricordo sempre con affetto, e dobbiamo dire, appunto, dobbiamo ribadire che apostoli sono tutti in generale, e non solo coloro che ministerialmente si trovano ad essere incaricati di testimoniare e diffondere il Vangelo nel mondo. E, d'altra parte, si ricorderà Paolo di Tasso, l'apostolo delle genti, che si aggiunse dopo la morte di Cristo al gruppo apostolico per volontà stessa di Cristo, pur essendo stato precedentemente un suo accanito persecutore. E si ricorderanno anche gli altri 72 che non facevano parte del gruppo storico degli apostoli, degli altri 72 che, come recita Luca 10:1, sarebbero stati inviati in tutto il mondo a predicare proprio da Gesù. Nostro Signore, che appunto disponeva anche di eccezionali capacità organizzative, previde e disegnò anzitempo il configurarsi della sua Chiesa nella storia. Prima fonda la sua Chiesa in funzione itinerante, inviando i dodici come le tribù israelite, inviando i dodici al popolo di Israele, poi con l'invio degli altri 72 prefigura la missione universale di tutta la Chiesa. E che significa che la Chiesa visibile, istituzionale o gerarchica, non è stata legittimata a rivendicare alcun particolare privilegio spirituale rispetto a tutti coloro che, pur dovendo amarla come la loro stessa Chiesa, si adoperano principalmente nella Chiesa invisibile, spirituale o carismatica, che presuppone, ma non si esaurisce nella prima. È chiaro, non si esaurisce nella Chiesa visibile, nella Chiesa istituzionale o gerarchica. Così come la funzione magisteriale e regolamentativa della Chiesa istituzione è tenuta ad attingere continuamente dalla ricchezza spirituale della più ampia e articolata vita ecclesiale. Nessuno dunque si salva per il posto che occupa nella Chiesa, ma ogni battezzato, a prescindere dalla funzione o dal ruolo esercitato in seno ad essa, si salva o può salvarsi solo per la sincerità e l'intensità della sua fede e per le opere compiute nel nome e per conto del Signore Gesù. Per primo fu Sant'Agostino a distinguere tra Chiesa come società visibile, Ecclesia carnalis, o gerarchico istituzionale, e Chiesa come società dei santi o Ecclesia spiritualis, pur subito precisando, Agostino, che tale distinzione non può in nessun caso trasformarsi in separazione. Egli con questa distinzione intese mettere a fuoco una differenza di livello, nel senso che la Chiesa non è solo quella visibile dei papi, dei vescovi, dei preti, dei teologi ufficiali, degli stessi concili ecumenici, dei riti ufficiali, delle assemblee ecclesiali periodicamente convocate e riunite, ma è anche quella invisibile degli assenti, dei defunti, degli angeli, dei profeti inascoltati, della presenza continua e reale di Dio, di una moltitudine di eventi non da tutti riconosciuti, ma realmente dovuti alla grazia e alla misericordia di Dio. Può così accadere, osserva Agostino, che si possa essere dentro la Chiesa visibile e istituzionale, ma essere fuori della Chiesa invisibile o spirituale, o al contrario essere visibilmente fuori della Chiesa, ma spiritualmente dentro la Chiesa. Infatti nell'Omelia 45 dice significativamente Agostino: quanti lupi sono dentro l'ovile, l'ovile, cioè l'ovile della Chiesa, e quante pecore sono fuori di esso, pecore che cercano un pastore, che cercano la conversione. È impressionante, ma è così, perché una Chiesa terrestre che smarrisca o riduca il contatto con la Chiesa celeste, ed è quello che accade molto spesso, sia storicamente, sia pure nel quadro delle nostre singole esistenze individuali, è o sarebbe in realtà non più la Chiesa di Dio voluta da Dio, ma una Chiesa di uomini e voluta da uomini o a scopi meramente consolatori ed edificanti, oppure a scopi di potere o di personale utilità. A ciò va aggiunto naturalmente il caso evangelicamente emblematico del fariseo e del pubblicano, ovvero dell'uomo religioso praticante, autosufficiente, quello che pensa di non avere bisogno di niente e di nessuno, e del peccatore pentito che, sentendosi realmente indegno e piccolo di fronte al Signore, entra nel Tempio in punta di piedi e senza rivendicare, consciamente o inconsciamente, meriti particolari. Ecco, il primo, l'uomo religioso praticante, autosufficiente, ancora oggi è parte integrante di una religiosità istituzionale priva o carente di reale spiritualità. E ancora oggi è, diciamo, è parte integrante di una chiesa frequentata, ma non vissuta e attuata, mentre il secondo, il piccolo uomo che di fronte al Signore quasi si vergogna e si batte il petto in segno di umile riconoscimento delle proprie colpe, della propria nullità. Questa seconda figura continua ancora a simboleggiare la figura del credente che, consapevole dei suoi limiti, è realmente contrito, pentito, rivolge al Signore una umile e silenziosa supplica di perdono e di aiuto. La Chiesa è di carne, ma, e quindi, essendo di carne, è soggetta ad errore, soggetta al peccato, ma è chiamata a vivere secondo lo spirito che non annulla la carne, ma la nobilita, trasfigurandola progressivamente, proprio perché lo Spirito di Dio si è incarnato per salvare e non per condannare la carne stessa. La Chiesa è chiamata a vivere nel mondo, ma non ad operare per il mondo, secondo il mondo, secondo i criteri del mondo, secondo le credenze del mondo, secondo i gusti del mondo. Sta a tutti coloro che, come battezzati e a vario titolo ne fanno parte, essendo tuttavia essi stessi Chiesa, fare in modo che la Chiesa storica, senza confondersi con uno dei tanti poteri terreni, non rinunci mai non solo alla sua ordinaria e preziosa funzione magisteriale e sacramentale, ma anche e soprattutto alla sua originaria e divina vocazione profetica, che come tale non può alla lunga legittimare certo diffuso conformismo religioso, ma deve inevitabilmente procurare inquietudine e crisi nella coscienza di credenti e non credenti. Pertanto, non solo i 12 seguaci storici di Gesù, ma tutti i suoi seguaci di ogni epoca storica sono stati chiamati in definitiva ad assumere uno sguardo apostolico, lo stesso sguardo di Gesù su uomini e donne che, pur religiosamente istruiti e capaci di una fede dottrinaria e rituale in Dio, sono intimamente bisognosi di sentire il divino presente nella loro stessa umanità, pronto a corrispondere ai loro bisogni vitali, a bisogni spesso nascosti o addirittura negati, a bisogni non solo materiali e psicologici, ma a bisogni coincidenti con l'aspirazione interiore e non necessariamente espressa a parole, l'aspirazione a vivere e a rinascere in un mondo di perfetta e divina giustizia. Lo sguardo apostolico è uno sguardo particolare, tale da non potersi confondere con altri tipi di sguardo. Si danno infatti molti modi di guardare agli altri. Gli uomini d'affari negli altri vedono dei consumatori, i politici dei possibili sostenitori, i commercianti dei clienti, gli operatori dei mass media degli utenti, gli artisti dei fan, gli innamorati e le innamorate vedono in certi uomini, in certe donne, qualcosa che ha a che fare più con il puro istinto o con l'esclusivo istinto che non con la volontà, con il bisogno di sentimenti solidi, di sentimenti che abbiano un valore, un significato, che esprimano forza di vivere in un mondo difficile, in un mondo complicato, in un mondo di peccato. Questi sono tutti sguardi superficiali che riducono gli altri al profitto, all'utile, a pura merce, al guadagno che se ne possa trarre soltanto per se stessi. Invece l'Apostolo è colui che guarda gli altri cercando di percepire o decifrare con discrezione e non ostentata sensibilità, in modo del tutto disinteressato ed esclusivamente caritatevole, ivi compreso l'amore in senso sentimentale, certo. Cogliere cioè in modo del tutto disinteressato i veri problemi di ogni individuo, le reali esigenze di ogni persona, quali che siano queste esigenze, fisiche, materiali, spirituali, il vissuto inconfondibile di ciascuno, di ogni prossimo, non astratto e generico, ma concreto e specifico, anche se è un prossimo credente, battezzato, cresimato, assiduamente partecipe del sacramento eucaristico e persino ministerialmente impegnato nell'esercizio di determinate funzioni religiose. L'Apostolo è colui che guarda gli altri non per farne qualche cosa di mediocre, qualche cosa di dispregevole, ma qualche cosa che possa elevarsi, sia pure nel combattimento della carne, al bisogno di Dio e alla speranza di vivere con Dio per l'eternità, di vivere in Dio per l'eternità e con tutti i suoi fratelli e sorelle, al cospetto di Dio per l'eternità. L'Apostolo è colui che guarda gli altri non per averne un ritorno personale di qualunque genere, ad eccezione di quell'unico ritorno spirituale che consiste nell'essere fedeli a Dio attraverso un atteggiamento di servizio all'altro e non di accaparramento dell'altro, anche di quell'altro che reclama sempre la sua libertà, libertà, libertà. Purtroppo, non solo i falsi apostoli, ma anche i veri apostoli di ogni ordine e grado sono soggetti alla tentazione, sempre incombente, di fare un sottile uso strumentale degli altri. Lo so. Lo so, lo so, è così. E ciò accade tutte le volte che l'Apostolo, sia pure nel nome della carità evangelica o di un amore ispirato al Vangelo, ripone nell'altro determinate sue aspettative personali, come è successo anche a me, o guarda all'altro come fonte di possibile gratificazione psicologica o peggio, ma questo non è questo che sto per dire, non è successo anche a me. O peggio, come opportunità di soddisfare un desiderio vanaglorioso e perverso, anche se non dichiarato, di dominare sugli altri. Tuttavia, il vero apostolo, uomo, uomo o donna, presbitero o laico che sia, è capace di resistere a questa temibile tentazione o di riaversi prontamente da eventuali occasionali cedimenti ad essa con un'intensa attività di preghiera e un virtuoso esercizio di costante purificazione della propria vita interiore. L'Apostolo è colui che, anche se difettoso e limitato, anche se sempre in lotta con se stesso, con le proprie inclinazioni cattive o mediocri, o comunque non lecite, è colui che sa donare Dio, che ha appunto il privilegio di chi si sente amato da Dio e ama gli altri in Gesù, cioè in colui che, come Gesù, ha lo stesso sguardo di Dio.